a me non è un come lei dice, come le dice, come è scontato, è uno di quei personaggi vissuti tanti secoli fa che continuano ad essere presenti però nella nostra cultura e quindi anche nel nostro immaginario. E lei per professione si occupa di miti, di letteratura e di teatro dell'antichità. Perché ha scelto di puntare questa volta l'attenzione su questo personaggio così grande, così straordinario?
Beh, nell'immaginario collettivo della nostra letteratura e dei nostri miti, Agamennone un po' fa la parte del cattivo, del tiranno. Pensiamo all'Agamennone di Alfieri, per esempio, cioè una persona che è accecata dal potere, che cerca arbitrariamente di imporre la sua volontà e così via. In realtà io ho voluto vedere l'Iliade attraverso Agamennone appunto perché è il cattivo, il cosiddetto cattivo. E forse i cattivi non sono così completamente cattivi come sembrano. In effetti, leggendo Omero, poi io l'ho reso nel mio libro, Agamennone è un personaggio pieno di sfaccettature e soprattutto pieno di passioni, le passioni eroiche.
Naturalmente, quando parliamo di personaggi così lontani, però come abbiamo detto anche così presenti, viene sempre scontato chiedersi in cosa consiste la loro modernità, se c'è una modernità, e c'è, perché altrimenti ce ne saremmo già dimenticati.
Guardi, io faccio spesso l'esempio dell'ancora. Quando lei butta l'ancora da una barca, non la vede perché l'ancora cala sul fondo, vede alcuni anelli della catena, però sa che la catena scende giù, giù, giù fino all'ancora ed è l'ancora che morde poi il fondale. Ecco, io penso che noi siamo il prodotto, siamo tenuti insieme da quell'ancora che è rappresentata dalla cultura antica, dalla cultura classica, in particolare da questa prima manifestazione che è l'Iliade, dove si manifesta per la prima volta l'individuo, ecco, l'individuo con i suoi limiti, le sue passioni. Un po' ciò che noi ci portiamo dietro. E quindi è straordinariamente vicino il mondo di questi eroi dal punto di vista delle passioni e dal punto di vista proprio dell'umanità. Dirò anche che senza l'ancora, cioè senza il nostro passato, la nostra nave rischia di andare alla deriva, tanto più in un mondo così globalizzato, in cui noi possiamo essere globali e rispettosi delle altre culture, se però in primo luogo rispettiamo la nostra.
A questo proposito, naturalmente c'è il tema di come gli studi classici vengono affrontati in questo periodo storico. Sappiamo che spesso, ad esempio per quanto riguarda i licei classici, la lingua greca, addirittura la lingua latina, c'è quasi un attacco, no? C'è quasi un ritenerli orpello di un tempo che fu al quale non dobbiamo dedicare più tanto tempo, che debbano diventare roba di specialisti. Questo naturalmente è un tema grande che ha a che fare con un cambiamento profondo della nostra cultura diffusa. Lei cosa ne pensa?
Io naturalmente penso quello che ho detto prima, cioè che il latino e il greco sono la nostra identità, fanno parte profondamente della nostra identità, la lingua e la cultura. E inoltre sono le uniche lingue, possiamo studiarne l'inglese, il francese, il tedesco, ma il latino e il greco sono le uniche lingue che ci permettono di capire come funziona una lingua, appunto per le loro strutture speciali, lontane e non parlate. Io credo che il liceo classico sia un grande patrimonio della nostra cultura e della nostra identità e che se noi ce ne liberassimo finiremmo proprio per perdere una grande parte della nostra identità, sia di uomini sia di cultura. Certo, poi si potranno modificare i programmi, aggiornarli, ma l'incontro con questo mondo è troppo profondo proprio per noi italiani.
È un po' come tagliare la catena dell'ancora.
Tagliamo la catena dell'ancora, vogliamo andare alla deriva, e beh, insomma, andremo alla deriva, però attenzione, finiamo sugli scogli come certe grandi navi, come il Costa Concordia, finiamo rovesciati in mare, dopodiché non ci sarà più niente da fare, la nave è da buttare via, quindi grande attenzione e grande rispetto su questo problema, e niente frasi facili, niente luoghi comuni, perché per carità alla fine pagheremmo molto 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 duro, non noi, ma soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti, questa perdita.
Senta, non so, ma probabilmente sì, quando lei affronta questi personaggi come Agamennone e attraverso Agamennone e gli altri, forse pensa un po' a quali personaggi della contemporaneità possano essere avvicinati, o no? Cioè, ad esempio Agamennone, così orgoglioso, no? Così anche... se vogliamo ambizioso, le ricorda qualcuno?
Ma direi che proprio più che una singola persona è un tipo politico, cioè, però Agamennone non è un politico, a dire la verità, perché è troppo diretto, troppo schietto, insomma questi personaggi hanno una qualità non politica che è la mancanza di mediazioni, non sono capaci di mediare. E come invece il politico per sua natura fa. E quindi non lo so, lo vedrei come, non so come dire, non dico neanche come Donald Trump, perché è troppo rosso Trump per un Agamennone, è troppo eroico.
Diciamo, molti politici oggi teorizzano la dismediazione, no? La scomparsa dei corpi mediali.
Sì, teorizzano, ma poi nella pratica, cioè, Agamennone non aveva dietro lobbies, non aveva dietro interessi più o meno nascosti, non aveva... Soprattutto la dimensione del potere era giocata molto direttamente faccia a faccia in quella che è l'antenata di un'assemblea popolare, perché è un'assemblea aristocratica, quella degli eroi, però è un'assemblea in cui le cose in fondo sono decise insieme, quindi lei parte dall'Iliade, in fondo a questa strada trova la polis ateniese, l'assemblea popolare ateniese, e quindi il potere demandato, non gestito in prima persona da un singolo. Lo stesso Agamennone alla fine non può fare quello che vuole, deve accettare la realtà, deve piegarsi, deve cedere, e quindi come dire, non riesce a imporre completamente la sua linea di condotta.